Buongiorno a tutti e benvenuti al sesto e ultimo appuntamento di Fra Mito e Simbolo. Quest'oggi non parleremo di arte figurativa, ma parleremo di letteratura e in particolare del vate, del sommo poeta Gabriele D'Annunzio. Con me quest'oggi c'è la professoressa Sofia Scaramelli. Lei è docente di lettere presso i licei poliziani di Montepulciano. Benvenuta Sofia. Grazie
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
a te, è un piacere averti qua. Puoi introdurre la figura e
Certo, con molto
iniziare?
piacere, con molto piacere. Ovviamente per parlare di D'Annunzio non basterebbe un pomeriggio intero, perché è chiaro che siamo in presenza di un personaggio che ha cambiato la storia del primo Novecento sicuramente. D'Annunzio potrebbe essere descritto da tanti punti di vista: D'Annunzio e le donne, D'Annunzio e la guerra, D'Annunzio e la letteratura, D'Annunzio e l'esteta, D'Annunzio il panista, D'Annunzio il decadente. Quindi è evidente che c'è una rosa di argomentazioni intorno a questo personaggio, perché D'Annunzio, rispetto a tanti altri autori della letteratura italiana, è lui stesso un personaggio, quindi non si distingue l'autore dal personaggio. Tant'è che qualcuno lo ha definito D'Annunzio l'uomo che inventò se stesso. Effettivamente è proprio così. È un unico nel suo genere. D'Annunzio è un anticipatore di generi, di correnti letterarie. È forse il primo influencer della storia moderna. Il primo copywriter è quello che ha influenzato la moda, che ha avviato il divismo cinematografico e il divismo, diciamo, dal punto di vista proprio dell'idolatria nei confronti di un personaggio pubblico. È anche vero che chiaramente D'Annunzio vive in un'epoca che si affaccia alla nascita della cultura di massa, e quindi chiaramente questi fenomeni di divismo era seguissimo, per esempio, dai giornalisti. Ecco, tutto questo chiaramente perché la borghesia nascente del primo Novecento si stava trasformando appunto in qualcosa che noi oggi chiamiamo cultura di massa. Ma veniamo un attimo ai riferimenti biografici di questo grandissimo autore. Sappiamo tutti che nacque a Pescara nel 1863 da una famiglia di media borghesia. Pescara, ricordiamoci, alla metà dell'Ottocento non era che un piccolo borgo di pescatori. Probabilmente il padre intuì la genialità di questo figlio, tant'è che lo iscrisse intorno ai 13-14 anni nel liceo più prestigioso d'Italia del tempo, che era il liceo Cicognini di Prato. Quindi probabilmente il padre aveva intuito la grandezza di questo figliolo, che però probabilmente all'interno della famiglia non c'erano dei buoni rapporti tra i membri appunto di questa famiglia, tanto che D'Annunzio rifiutò il nome di battesimo, perché lui si sarebbe chiamato Gabriele Rapagnetta, quindi rifiutò questo cognome e prese il cognome D'Annunzio da uno zio materno. Quindi già qui, insomma, ci fa capire l'originalità di questo giovanissimo ragazzo che entra in questo convitto a Prato, appunto in questo liceo Cicognini, che era tra i più prestigiosi d'Italia, e immediatamente si distingue per il suo carattere ribelle, per la sua capacità proprio di attirare come leader tutti gli altri ragazzi. È famosa questa rivolta delle polpette che fece dentro al liceo, no? E poi chiaramente studiava con un approfondimento straordinario, tanto che nel 1879 lui pubblica la sua prima raccolta poetica, che è Primovere. Questa raccolta poetica venne amplificata dalla notizia che il giovane autore fosse morto in circostanze misteriose. Chiaramente D'Annunzio aveva architettato veramente ad arte questa notizia che faceva scalpore, no? Una raccolta di poesie di un giovane che era morto, pubblicando appunto le ultime sue geniali idee dal punto di vista poetico. Poi chiaramente quella notizia della morte di questo giovanissimo poeta venne smentita. E qui già si capisce che un ragazzo così giovane, 18-19 anni, avesse la capacità proprio di creare, di manipolare la sua immagine. Perché qui stiamo parlando chiaramente di qualcuno che veramente è capace di crearsi un personaggio in tempi in cui chiaramente l'Italia era molto arretrata. Si parla di un'Italia che era appena uscita dal Risorgimento, un'Italia contadina, un'Italia dove appunto sognava questa modernità, e D'Annunzio gli ha dato questa modernità. modernità. Comunque, una volta uscito da questo liceo, si iscrisse a Roma alla facoltà di lettere, e lì chiaramente gli si aprì un mondo, quel mondo che lui desiderava fortemente, il mondo dell'alta borghesia, dell'aristocrazia. Ora, Roma in quel periodo era brulicante di una varietà infinita di personaggi, che chiaramente non tutti avevano la possibilità di vivere, come diceva D'Annunzio, un vivere inimitabile, no? Però lui aveva questo grandissimo fascino con le donne, questo grandissimo appeal, tant'è che riuscì a conquistare l'amore di una giovane duchessina, la duchessa del Galles, e insieme fecero questa, diciamo, fuitina, questa scappata a Firenze, rimasero una notte fuori. Poi il prefetto di Roma, ovviamente per le ingerenze del padre della ragazza, fu riportata a Roma questa ragazza, ma in questa famosa notte di fuoco tra D'Annunzio e questa giovane duchessa nacque appunto un figlio. Quindi la famiglia fu costretta a far sposare questa giovanissima ragazza a questo ancora sconosciuto poeta, e da lì chiaramente lui fece il grande salto, entrò nella Roma bene, nel tra virgolette jet set dell'epoca, che era quello che voleva. Lui voleva vivere proprio con questo ambiente di sfarzo, di lusso, di ricchezza. Ovviamente però D'Annunzio non sarà mai fedele a questa prima moglie, no? Si sa benissimo che ebbe più di 1100 donne, così diciamo dal punto di vista della leggenda su D'Annunzio, è questo che si dice, no? E quindi chiaramente da quel momento però cominciò a collaborare con ambienti giornalistici, con ambienti culturali. È l'epoca di Carducci questa. Fino al 1907 l'Italia vedeva come poeta vate Carducci, non D'Annunzio. Quindi dopo la morte di Carducci nel 1907 il poeta Avate divenne poi D'Annunzio. D'Annunzio però viveva veramente al di sopra delle sue possibilità, tant'è che riuscì a mettere da parte un quantitativo di debiti sconvolgente, al punto che poi dovette andare a Napoli. Questo periodo che va, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, che lui ha vissuto a Napoli perché inseguito appunto dai suoi creditori, lo chiamerà il periodo della splendida miseria. Nel frattempo però, ovviamente, ripeto, stava collaborando con riviste culturali, con riviste giornalistiche, ha scritto più di 300 articoli D'Annunzio, in cui raccontava il mondo dell'aristocrazia proprio dal di dentro, anche se lui non era un aristocratico ovviamente. Anche a Napoli comunque visse in maniera sfarzosa, lussuosa, non è che si adeguava alla miseria, e diciamo a un certo punto pubblicherà questo romanzo, che è il romanzo che dà l'avvio all'estetismo, che è Il piacere, un romanzo che avrà una risonanza non solo italiana ma anche europea. Proust per esempio lo apprezzò tantissimo, ma anche lo stesso, insomma, l'intelligenza italiana. Quindi già D'Annunzio, già da questo primo la pubblicazione di questo primo libro ci dimostra di avere un respiro internazionale, che non era mirato esclusivamente alla denuncia sociale come aveva fatto Verga, tant'è che D'Annunzio esclude completamente il romanzo verista, perché è un romanzo di denuncia. Anche se aveva scritto una prova, diciamo, si era avvicinato al mondo verista con Terra Vergine, però non c'è niente davvero di uguale o di simile a quello che aveva fatto il Verga, proprio perché D'Annunzio conosceva il suo pubblico, sapeva che cosa scrivere, e quindi si avvicinò a un mondo letterario che è un po' quello del romanzo psicologico con Il piacere, anticipando Svevo, anticipando tutta una serie di autori che poi sarebbero divenuti grandi durante il corso del Novecento. Poi ovviamente sempre inseguito da questi debitori, perché poi lui si trasferisce a Firenze, vive alla villa della Capponcina, perché era stato della famiglia Capponi. Qui in questa villa, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, vive con uno sfarzo incredibile, quindi accumula ancora tantissimi debiti, tanto che è costretto ad emigrare poi alla fine a Parigi o a Bordeaux, in una di queste due città francesi, dove vive tra il 1910 e il 1915, questi 5 anni in cui viene a contatto con tutta l'intelligenza francese, gli ambienti culturali francesi. E poi nel 1915 ovviamente si sa tutti che ritorna in Italia con una attenzione mediatica spaventosa, perché pochi anni prima aveva stretto un amore travolgente con l'attrice Eleonora Duse. Questi due, D'Annunzio e la Duse, venivano inseguiti dai giornalisti, venivano continuamente fotografati, sposati, veniva continuamente scritto del loro amore nelle cronache bizantine, così si chiamava il giornale di gossip del tempo. Quindi facevano tendenza. È un amore questo tra D'Annunzio e la Duse che è stato veramente un amore incredibile, travolgente, è durato circa 8 anni. Poi ovviamente D'Annunzio era attorniato da un stuoli di donne, spesso sposate, quindi duelli, perché chiaramente questi mariti rimanevano fortemente indignati dal fatto che queste mogli si innamorassero perdutamente di lui. Insomma, a un certo punto la Duse non ce la fa più, lo lascia e lui quindi è costretto, ripeto, ad andarsene a Parigi. Quando ritorna in Italia, l'Italia sta per entrare in guerra. D'Annunzio si schiera chiaramente dalla parte degli interventisti e lì comincia la grande avventura politica e bellica di D'Annunzio. Tutto quello che D'Annunzio ha fatto dal 1915 in poi, compresa la famosa impresa di Fiume, non è altro che un'anticipazione veramente incredibile del fascismo, perché tutto quello che poi D'Annunzio elaborerà come immagine appunto anche bellica verrà ripresa proprio in maniera pedissequa da Mussolini. Molti sono i detti che poi si farà suoi Mussolini, per esempio il famoso alalà, il famoso saluto romano, le famose camicie nere, quelle fregiate con i teschi. Queste sono tutte invenzioni di D'Annunzio. D'Annunzio a Fiume nel 1900, tra il 19 e il 20, si faceva chiamare duce. Quindi il termine duce non è un termine creato da Mussolini, ma è un termine creato da D'Annunzio. Tutto questo appunto mentre scrive e interpreta, diciamo, tutte un po' quelle congerie culturali che poi diventeranno grandiose, ripeto, in tutto il corso del Novecento. Quindi dopo Il piacere scriverà Il trionfo della morte, scriverà chiaramente una sconfinata serie di testi poetici che, diciamo, fanno parte delle cosiddette laudi. Le laudi sono una raccolta di poesie congegnate da D'Annunzio, che voleva in qualche modo ricalcare il nome delle Pleiadi, e ad ognuno di queste stelle avrebbe dedicato appunto delle raccolte poetiche. La più famosa è Alcione. Alcione è la raccolta poetica più famosa di D'Annunzio, perché contiene appunto questo passaggio meraviglioso tra l'estetismo e il panismo. Qui siamo proprio in area decadente. Le più famose ovviamente sono La sera fiesolana e La pioggia nel pineto, in cui il poeta immagina una fusione totale con la natura. È chiaro che, diciamo, fino al 1920 D'Annunzio è in auge, D'Annunzio che prende il brevetto per aviatore, D'Annunzio che vola su Vienna, D'Annunzio che fa queste imprese eroiche come il superomismo appunto voleva. Però nel momento in cui Mussolini poi fa la marcia su Roma del 22, imitando quello che già D'Annunzio aveva fatto a Fiume, la stella di D'Annunzio un pochino comincia a declinare. Forse D'Annunzio aveva sottovalutato Mussolini, addirittura lo chiamava il vigile urbano, e Mussolini rispondeva: D'Annunzio è come un dente cariato, o lo si estirpa o lo si ricopre d'oro. Quindi chiaramente tra di loro per un certo periodo c'è stata una sinergia, una collaborazione. Poi chiaramente Mussolini ha scaricato D'Annunzio, tanto che appunto D'Annunzio dopo la prima guerra mondiale si è ritirato in questa sontuosissima villa a Gardone Riviera sul lago di Garda e ne ha fatto una casa mausoleo. È rimasto lì fino al 1938, anno della sua morte, vivendo con due sue, come le possiamo chiamare, sono amanti ma anche adepte. Ha vissuto l'ultima parte della sua vita con due donne contemporaneamente, perché probabilmente la dimensione della sensualità ma anche della sessualità per D'Annunzio era fondamentale. Lui diceva che il sesso ci aiuta a capire l'ignoto, quindi tutta la sua produzione poetica non può essere separata chiaramente dalle sue esperienze personali, dalla sua sensualità, dalla sua esplorazione proprio della sessualità. E ce lo dimostra anche nella Pioggia del Pineto, no? Dove appunto si immagina questa fusione perfettamente profonda e totale con la natura, dove anche la sua amante, così come nelle Metamorfosi di Ovidio, si era trasformata in un albero, in foglie, diventano la stessa pioggia che cade in questa pineta. Quindi tutto questo chiaramente viene fuori da questa immagine anche che D'Annunzio voleva dare di sé, un'immagine sicuramente super partes, al di sopra di tutte le parti, un'immagine di un uomo che sicuramente, insomma, ha fatto tendenza da tantissimi punti di vista.
Hai parlato di due concetti, uno quello del superomismo e l'altro hai parlato del vittoriale. Io volevo fare una distinzione fra superomismo in Nietzsche e superomismo per D'Annunzio, perché spesso si confondono le due cose. Il concetto di oltreuomo o superuomo fu introdotto dal filosofo Nietzsche, chiaramente, ed è un'immagine che rappresenta l'uomo che diviene se stesso in una nuova futura epoca. Può essere considerato, quindi, secondo Nietzsche stesso, una sorta di uomo biologicamente superiore, una sorta di evoluzione dell'uomo attuale. Nel Così parlò Zarathustra, Nietzsche afferma che l'uomo attuale e contemporaneo deve essere un ponte fra la scimmia e superuomo. Di conseguenza, la scoperta dell'inesistenza di uno scopo della vita può essere superato solo con un accrescimento dello spirito personale, il quale appunto aprirebbe la porta a una nuova epoca in cui l'uomo sarà liberato dalle catene e dai falsi valori etici e sociali dettati da quello che nella tragedia greca si chiamava spirito apollineo, per seguire invece lo spirito dionisiaco che era caratterizzato dal caos, quindi l'ordine dell'apollineo e il disordine del dionisiaco. Gabriele D'Annunzio, per la stesura dei suoi primi romanzi, si rifece molto al superomismo nicciano. Infatti, molti dei temi toccati nelle sue opere sono quelli del tentativo da parte del protagonista di diventare un asceta, un essere perfetto in grado di dominare la natura, le passioni che provengono da essa e perfino le passioni che egli prova stando con le sue amanti. Un elemento che forse separa D'Annunzio dal superomismo di Nietzsche è proprio il fatto della relazione amorosa del protagonista superuomo con le donne. Non vi è infatti opera della produzione di D'Annunzio che sia senza una donna. Tanto altro viene ancora modificato in modo originale dal poeta stesso. Innanzitutto, il superuomo d'Annunziano assume le sembianze del poeta Vate, capace di essere una guida per il paese, di incantare gli altri, di sedurre le donne e di vivere una vita degna di ammirazione. Si tratta di una vita fatta di nuovi valori, molte volte lontani dalla pura introspezione, che divengono popolari, ricchi di forma e che possiedono una dirompente capacità di dare scandalo o di incantare gli altri. Quindi il superuomo di D'Annunzio crea sì dei valori come il superuomo nicciano, ma il superuomo di D'Annunzio è caratterizzato appunto dall'eros, cosa che il superuomo d'Annunziano no. Ecco. Poi tu hai parlato, accennato al Vittoriale, questa casa così particolare, va? Però dentro, dato che comunque il format che stiamo facendo è chiamato fra mito e simbolo, appunto mi prodigo a parlare di simboli attraverso quella parte di D'Annunzio che lo evidenzia come D'Annunzio il superstizioso. Perché la superstizione di D'Annunzio quindi è ben nota, e così pure l'uso che fece di amuleti e talismani sin dagli anni giovanili, da lui stesso ricordati anche negli scritti letterari, negli appunti e nell'epistolario infinito. La prioria, che sarebbe il corpo centrale del vittoriale degli italiani, che lui abitò dal 21 al 38, è talmente ricca di oggetti simbolo anche a carattere propiziatorio, sia di natura religiosa cosa sia profana da poterla definire, ha ragione Casa dei Simboli. D'Annunzio interpretò spesso in modo del tutto personale gli emblemi della mitologia, delle religioni e della massoneria stessa, di cui ben conosceva il rituale. La fiducia del poeta negli amuleti e nei talismani, di cui fece ampiamente uso, si può far risalire sempre all'originaria superstizione abruzzese, in quanto di
Pescara. Sì, è vero.
È chiaro.
Si trova anche in terra vergine questa cosa.
Ah,
vero.
Perfetto. Sì, sì. Quindi, nelle missioni aeree di guerra, D'Annunzio portava con sé anche alcuni oggetti, come scrisse lui stesso: i talismani erano nella tasca dalla parte del cuore, il vecchio anello di mia madre che porta per gemma un piccolo teschio consunto tra due tibie. Maria Camerlengo, la fedele domestica di casa D'Annunzio a Pescara, affermò che la madre del poeta, Luisa, aveva ereditato l'anello dal padre, il quale lo aveva portato sempre al mignolo. Ma D'Annunzio era particolarmente scaramantico anche per quanto riguarda la numerologia. Nelle stanze del Vittoriale sono occultati numeri. Nella stanza del Lebroso, per esempio, i lati sono 7. Il suo preferito era 11. Seguivano nell'ordine il 9, che è multiplo di 3, nel cristianesimo 3 è la perfezione, e il 7, che nell'ebraismo è sempre il numero della perfezione. Altri numeri sono il 21, 3 per 7, quindi l'unione dei due, e il 27, che sono a loro volta multipli di 7 e multipli di 9. Privilegiò il 3 anche in alcuni lavori. La figlia di Iorio, per esempio, è divisa in 3 atti e 33 sono i giorni, scanditi in 3 periodi in cui idealmente si svolge l'azione. Era però ossessionato e terrorizzato dal numero 13, tanto che datò il 1913 come 1912 più 1.
Pensa te.
Sì. Quindi D'Annunzio, ancora abbandonata la città di Fiume dopo il Natale di Sangue, si trovò nel gennaio 1921 senza casa e trovò quasi subito, grazie al segretario Tom Antogini, la villa di Cargnacco a Gardone. Tra le stanze che lui analizzò puntualmente, trovò e fece alcune descrizioni e disse che la stanza del Lebroso è uno degli ambienti esoterici più significativi. Nel Medioevo il Lebroso era persona sacra e D'Annunzio si considerò tale perché toccato da Dio nell'ingegno. Nulla è privo di significato nel Vittoriale. Le pareti sono di pelle scamosciata per ricordare il saio francescano. Il letto ha la forma delle tue età, l'età della culla e l'età della bara, sul quale volle che la sua salma fosse collocata, e motti dappertutto. La scultura lignea cinquecentesca vicino al letto raffigura San Sebastiano, martire, al quale dedicò il dramma del 1911, musicato dal musicista appunto Debussy. Si trovano strani amuleti, per esempio le corna contro la iettatura, il malocchio e altri simboli a difesa della magia nera. Il simbolo al quale lui era affezionato però era la tartaruga, perché era simbolo di prudenza. Pensate che ne regalò una al famosissimo pilota Tazio Nuvolari, l'uomo più veloce del mondo, a conclusione della visita del pilota stesso al Vittoriale.
Tutto il contrario di quello che era lui, perché tutto era fuorché prudente D'Annunzio, eh? Il netto opposto, insomma.
Sì, però probabilmente la tartaruga, ecco, simboleggiava un ideale, probabilmente, al quale lui avrebbe forse aspirato, ma la sua vita di esteta, che sicuramente era quella vita fatta di culto della bellezza, culto di se stesso, quindi ecco, lo portava probabilmente a correre alla frenesia della vita.
Sì.
Tanto che si avvicina, cioè, condivide molto il dionisiaco nicciano, cioè del caos, e qui piuttosto che l'ordine. Quindi ecco, probabilmente lui aspirava a qualcosa che non riusciva a vivere, sicuramente.
Tra l'altro, guarda, il nome Automobile, che al femminile gliel'ha dato lui questo nome, perché il padre di Gianni Agnelli lo chiamò, aveva da poco fondato la Fiat, e chiese proprio a D'Annunzio se questo nome Automobile dovesse essere maschile o femminile. Lui rispose: dovrà essere femminile, perché ha molto in comune con le donne, tranne il fatto che le donne non sono obbedienti, non conoscono l'obbedienza, mentre invece la macchina sì, e quindi deve essere femminile, disse D'Annunzio ad Agnelli. Quindi è veramente perché voglio dire, l'automobile, per quanto sia, ma per quei tempi andava molto veloce, quindi cioè lui amava smisuratamente la velocità, non la prudenza, insomma.
Certo, a proposito di neologismi, l'automobile femminile, come hai detto tu, il Piave per esempio, il fiume
al maschile, certo,
perché è importantissimo per la storia italiana, mentre prima era femminile, si chiamava la Piave, questo. Poi il nome, che ne so, al velivolo, lui essendo un grande aviatore coniò la parola velivolo, che
dette anche il nome ai magazzini La Rinascente. La Rinascente si deve a D'Annunzio, così come Aurum, il liquore da bere, gliel'ha dato lui questo nome.
Ma rimanendo nella tematica del cibo, il tramezzino stesso fu inventato
quindi, ha creato, diciamo, le immagini, la cultura, le parole del mondo moderno, D'Annunzio. Forse nessun autore del Novecento è stato come lui, in nessun modo.
Infatti, pensa che per chiudere la parte dei neologismi, l'azienda Saiva, quella dei wafer, è un marchio creato da D'Annunzio.
Da D'Annunzio, vero.
È un personaggio sicuramente curioso, singolare, che si distacca certo dall'idea dell'esteta che magari nella filosofia dell'Ottocento possiamo trovare, che ne so, su un...
Ma perché l'esteta in fondo è anche un po' un inetto, Marco. L'esteta è un inetto, gli manca quella volontà di potenza che invece D'Annunzio poi ha ritrovato quando ha letto Nietzsche. Quell'estrema volontà di potenza che l'ha portato a creare questo personaggio così forte, e ha trasmesso questa cosa a Mussolini, perché anche Mussolini aveva questa idea del superuomo, no? Dell'Ubermenschen nicciano. Ovviamente, e anche Hitler la stessa cosa. Quindi Nietzsche ha influenzato sia il fascismo che il nazismo, ovviamente con derive drammatiche, tragiche, catastrofiche, però viene proprio da lì, da questa idea qui, che aveva anche D'Annunzio poi.
No, assolutamente, perché prima dell'esuberanza, diciamo così, nicciana, l'esteta era visto colui che, sì, è vero, aveva il culto di se stesso, un'avventura al giorno e quant'altro, però comunque provava sofferenza, perché provava quell'angoscia, come dire, nell'angoscia nel cercare la cosiddetta preda del giorno.
Certo, ma basta leggere Il Piacere di D'Annunzio, si vede subito, il protagonista è Andrea Sperelli, e Andrea Sperelli è un uomo che soffre, si macera profondamente, ama il bello, no? Vuole fare della sua vita un'opera d'arte, però contemporaneamente non ha quella volontà profonda poi di agire o di cambiare le cose, e quindi chiaramente è un uomo che soffre, un uomo che si macera. Certo, questo sicuramente.
Infatti, quindi comunque sia, c'è stato un passaggio, e sicuramente la filosofia nicciana ha veramente influito tanto su questa mentalità, come per esempio il superuomismo in ITE, di cui stavamo accennando prima. Lì però è mosso da un altro ideale, per esempio, no, con il Mein Kampf di Hitler. Ecco, lì si dà l'idea però di una persona che sicuramente dà un ideale, ma al suo popolo. Era un po' più settario, se mi posso esprimere così, mentre invece è il superuomo nicciano, che quello comunque, ecco, d'annunziano, diciamo, è un ideale che sicuramente non riguarda solo la Germania come per Hitler, ma certo, era un concetto sicuramente più esteso a chi desiderava una vita vissuta a pieno, ecco, senza porsi problemi di fede o di morale o chissà
cosa. Certo, certo. Volevo aggiungere un'ultima cosa. Quando D'Annunzio arrivò a Fiume, e credo, insomma, la questione di Fiume sia abbastanza nota, Fiume era una città della Dalmazia che era stata tolta all'Italia, ma i fiumani volevano riannettersi all'Italia. Lui lì per un anno tenne praticamente la popolazione della Dalmazia nell'attesa poi di essere reintegrati nei confini dell'Italia, e in quell'occasione scrisse la Costituzione più moderna di tutti i tempi. Si prevedeva il voto alle donne, si prevedeva il divorzio, si prevedeva diciamo l'esercizio militare per le donne, addirittura quasi il reddito di cittadinanza, perché si erano stabiliti, veramente si erano stabiliti, diciamo, degli incentivi per le persone meno abbienti. Quindi D'Annunzio lì in quell'occasione scrisse una Costituzione che veramente era qualcosa di assolutamente innovativo e inaudito per l'epoca, perché il voto alle donne poi è arrivato soltanto nel 1946. Questa è una Costituzione che risale al 1920, quindi sicuramente aveva la capacità di buttare lo sguardo oltre il tempo. È questo che D'Annunzio rimane un personaggio che comunque è senza tempo, perché è veramente avvenirista, ha guardato negli occhi il futuro, quel futuro che poi l'Italia voleva, no? Voleva modernizzarsi, era un paese estremamente arretrato rispetto al resto d'Europa, e lui probabilmente con questi gesti clamorosi, con questo suo vivere davvero in modo inimitabile, ha guardato oltre il suo tempo e ha visto il futuro.
Era così inimitabile che per un regime, per il ventennio, per esempio, per il ventennio fascista, era proponibile vivere così, no? Perché comunque era un'idea già a monte stabilita, ecco. Però anche se tardi, diciamo così, le persone ecco, hanno accolto poi, in parte quantomeno, ma sicuramente lui è stato un precursore veramente.
Sì, assolutamente, assolutamente.
Beh, Sofia, ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi quest'oggi.
Grazie a te, grazie di questa bellissima opportunità che mi hai dato.
È stato un piacere, perché finora abbiamo parlato di arte figurativa, simbologia e quant'altro, però anche nella letteratura con D'Annunzio abbiamo avuto la spinta, ecco, l'opportunità di capire che comunque, ecco, ci sono altri valori o cosiddetti tali.
Certo.
Che comunque sono molto molto interessanti. Grazie anche per gli spunti che hai dato per la lettura del poeta, come magari non tutti lo conosciamo.
Certo, certo, un po' meno scolastico, un D'Annunzio meno scolastico, dai.
Sì, sì, no, ma ci voleva, siccome gli ascoltatori comunque sono di varia stazione, varia cultura, di varia età, per cui ecco, sicuramente ognuno troverà il suo punto per riflettere, quindi ecco, per capire un po' meglio questa figura.
Ti ringrazio e ringrazio tutti quelli di Radio Arte, grazie veramente, arrivederci.
Questo format finisce qua, un saluto a tutti e chissà nel proseguo, magari ci rivediamo. Buona giornata a tutti, grazie.